Mafia Capitale, quei legami neri tra Carminati e Casa Pound. Un misterioso personaggio faceva la spola tra l'ex-NAR e il capo dell'estrema destra, e il clan del cecato si riuniva in una onlus. Gli sviluppi dell'inchiesta. Delirio Abbate. Ci potrebbe essere un collegamento fra il capo di Mafia Capitale, Massimo Carminati, e il leader di Casa Pound, Gianluca Iannone. A far da ponte fra i due sarebbe un uomo di cui non si conosce ancora l'identità, che emerge nelle intercettazioni e su cui i carabinieri del ROS hanno avviato accertamenti per individuarlo. L'ipotesi emerge dai pedinamenti effettuati durante l'indagine su Mafia Capitale, Casa Pound subito dopo la notizia dell'arresto per mafia di Carminati e dei suoi presunti complici, aveva sottolineato la propria estraneità all'inchiesta, ed aveva sostenuto che vi era allarmante continuità criminale fra amministrazioni di destra e sinistra. Dai documenti depositati agli atti dai PM Michele Prestipino, Paolo Ielo, Luca Tescaroli e Giuseppe Cascini emerge che qualche appartenente al movimento potrebbe però essere stato in contatto con Carminati e con il suo braccio operativo imprenditoriale, Salvatore Buzzi, anche lui arrestato per mafia. La scena si svolge una mattina d'estate di un anno fa. Il 27 luglio 2013 le telecamere nascoste dagli investigatori inquadrano l'ingresso del negozio della moglie del capo clan, Alessia Marini, in corso Francia, e registrano l'incontro fra un misterioso uomo con Carminati e la donna. I carabinieri sottolineano nella relazione di servizio l'atteggiamento confidenziale fra i tre. Al gruppo si aggiunge anche una quarta persona, l'imprenditore romano Lorenzo Alibrandi, è il fratello del terrorista nero Alessandro, camerata del cecato durante gli anni di piombo e morto durante una sparatoria con la polizia nel 1981. L'uomo misterioso sembra conoscere molto bene tutte le persone che si trovano con lui davanti al negozio. L'attenzione dei carabinieri si concentra su di lui e gli investigatori del ROS notano che Mr. X ha l'esigenza di parlare riservatamente con Carminati. Nonostante tutte le utenze telefoniche del capo fossero sotto controllo, la visita non è stata preannunciata da una telefonata, un altro indizio delle cautele che precedono questo incontro. Le telecamere inquadrano la scena davanti al negozio e si vede il gesto improvviso di Carminati che cerca riparo in un luogo appartato per proseguire la conversazione con il suo interlocutore. Un posto defilato, lontano da occhi indiscreti. Dopo alcuni minuti l'uomo lascia il negozio di Corso Francia e va via a piedi. I carabinieri decidono di seguirlo e notano che lungo il percorso Mr. X adotta tutta una serie di cautele nei movimenti assimilabili, come scrivono gli investigatori, alle condotte proprie degli appartenenti ad organizzazioni terroristiche o malavitose per evitare il pedinamento. Sono tattiche tradizionali. Il soggetto inizia ad entrare brevemente all'interno di negozi senza fare nessun acquisto, si sofferma davanti alle vetrine e poi si muove per la città a bordo di mezzi pubblici. I carabinieri non lo divista e scoprono che dopo il colloquio riservato con Massimo Carminati, Mr. X va ad un secondo incontro, questa volta con l'esponente di Casa Pound Gianluca Iannone, romano, residente a Sacrofano, lo stesso centro in cui abitava il cecato. Nel loro rapporto i militari lo indicano come fondatore e presidente del movimento di estrema destra. Al momento i carabinieri non sono ancora riusciti a identificare il viaggiatore misterioso che ha attraversato la metropoli come facevano i militanti della lotta armata. La procura ha chiesto altri accertamenti. Anche Salvatore Buzzi ha avuto contatti con esponenti di Casa Pound, tanto che in una intercettazione il patron della cooperativa 29 giugno chiede ad un suo uomo fidato, Carlo Guarani, se ricordava il nome della persona dell'area del movimento di estrema destra che avevano assunto. Il misterioso uomo da identificare è in confidenza pure con l'imprenditore Lorenzo Alibrandi, che Carminati ha messo sotto la sua protezione. Alibrandi gestisce la casa famiglia Piccoli Passi ad Acilia, alla periferia di Roma, sostenuta da Carminati. Il cercato, come emerge dalle intercettazioni, ha aiutato l'imprenditore, fratello del suo amico terrorista, liberandogli la strada amministrativa da pastoie burocratiche e facendogli ottenere il via libera su tutta una serie di documenti e autorizzazioni comunali, proprio nel periodo in cui sindaco della città era Gianni Alemanno, che aveva come capo segreteria l'ex portavoce di Forza Nuova Antonio Lucarelli, entrambi indagati nell'inchiesta Mafia Capitale. La sede della casa famiglia Piccoli Passi è un casolare di campagna con 90 ettari di terreno. Stando al sito web, l'immobile è stato donato dalla Fondazione Pulcini, guidata dalla famiglia di costruttori che aveva stretti contatti con Carminati e Buzzi. La ristrutturazione invece è stata finanziata da un'altra fondazione, quella intitolata alla memoria del petroliere Nando Peretti, il patron dell'API. Un'operazione d'alto livello. Per inaugurare la struttura nel gennaio 2009 intervenne l'allora sottosegretario della Presidenza del Consiglio Gianni Letta e il magistrato Simonetta Matone. Per gli inquirenti, negli ultimi anni il casale è stato sede di riunioni molto riservate, appuntamenti gestiti con grande cautela che appaiono connessi alla gestione degli interessi illeciti del clan diretto da Carminati. In questo contesto per i carabinieri Lorenzo Alibrandi è risultato avere un ruolo attivo nell'organizzazione delle riunioni. I militari del ROS hanno documentato la frequentazione dei locali della casa famiglia da parte di Riccardo Mancini, all'epoca amministratore delegato di EUR S.p.A., Andrea Carminati, figlio di Massimo, Carlo Pucci, ex direttore dell'area commerciale di EUR S.p.A., Luca Gramazio, consigliere regionale Lazio di Forza Italia, l'imprenditore Fabrizio Franco Testa, il componente del consiglio di amministrazione di AMA S.p.A., Giuseppe Berti, Fabrizio Pollack, dipendente dell'ENI, Giuseppe Aliberti, imprenditore, e Fabrizio Cavaceppi, ex appartenente ai nuclei armati rivoluzionari, e altri personaggi ben in vista nella città. Durante le ultime fasi dell'indagine gli investigatori hanno registrato sempre nei locali di Piccoli Passi una riunione fra Carminati, il suo difensore Ippolita Naso e Fabrizio Franco Testa, l'imprenditore al quale aveva affidato l'incarico di effettuare investimenti a Londra. Prima di questo incontro è stata intercettata una conversazione telefonica tra Massimo Carminati e il figlio Andrea, il cui contenuto ha fatto comprendere ai carabinieri il pieno coinvolgimento di Andrea Carminati nell'attività del padre, come si legge in una informativa agli atti dell'inchiesta. Andrea Carminati, 24 anni, dopo un periodo trascorso a Londra, dove è stato affidato ad alcuni amici del cercato che si sono trasferiti molti anni fa nella City, fra cui il latitante di estrema destra Vittorio Spadavecchia, è tornato in Italia, vive a Milano e frequenta un corso di specializzazione all'Università Bocconi. Come voleva il genitore, si sta preparando a diventare un manager di livello, e di sicuro fondi ed entrature non gli sarebbero mancati. Ecco un articolo precedente dell'Espresso risalente al 9 settembre 2014. Roma è la capitale della mafia nera. Clan ed estrema destra si sono alleati per affari e per far tacere i cronisti coraggiosi, parla il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti. di Paolo Biondani. Roma capitale, anche per la mafia. Una nuova mafia che uccide, ma solo quando è necessario, ha una smisurata forza economica, complici eccellenti tra imprenditori e professionisti, usa la corruzione per comprare politici e pubblici funzionari, e stringe rapporti con terroristi mai pentiti della destra eversiva, cresciuti all'ombra di storiche protezioni garantite da pezzi dei servizi segreti e da altri settori dello Stato, compresa qualche divisa o toga sporca. A lanciare l'allarme sulla criminalità nera che soffoca Roma è il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, magistrato dal 1975. Ha lavorato in Campania, Toscana e Lazio firmando indagini fondamentali contro la Camorra. Dall'agosto 2013 guida la DNA, l'organismo centrale che coordina tutte le inchieste antimafia. Roberti è turbato dalle intimidazioni subite dal giornalista dell'Espresso Lirio Abbate. E in questa intervista disegna per la prima volta un quadro completo, nei limiti in cui si può, anzi si deve farlo, senza danneggiare le indagini in corso sull'avanzata mafiosa a Roma e in altre province del Lazio. Procuratore Roberti, partiamo dai negazionisti. C'è chi ripete da anni che a Roma la mafia non esiste. È un'affermazione assurda. Tutte le organizzazioni mafiose sono radicate a Roma da almeno 30 anni. Non si tratta di infiltrazioni esterne, hanno fortissimi interessi e precisi personaggi di riferimento, capi, complici, riciclatori. C'è un radicamento, una stratificazione che ha origini lontane. A Roma viveva un boss di Cosa Nostra del calibro di Pippo Calò. Il clan Bardellino è cresciuto nel basso Lazio ed è arrivato fino alla capitale. A Roma c'erano i Cutoliani e ora abbiamo trovato i Casalesi. La 'ndrangheta c'è sempre stata, dai De Stefano ai Mammoliti e tanti altri. E le nuove indagini portano ogni anno a sequestri e confische per centinaia di milioni. Ci indica qualche caso esemplare di radicamento mafioso a Roma. Per la mafia di oggi basta citare il Café de Paris, un luogo di valore simbolico sequestrato al clan Alvaro della 'ndrangheta. Per il passato ricordo l'omicidio di Enzo Casillo, ucciso a Roma nel 1983 con una bomba sotto l'auto. Era il luogotenente di Raffaele Cutolo, girava con documenti falsi forniti da quegli stessi pezzi di servizi segreti che trattarono con la Camorra per liberare Ciro Cirillo, il politico democristiano rapito dalle BR. Oggi sembra un archetipo, la prima grande trattativa Stato-mafia. Nei mesi scorsi la capitale e la costa laziale sono state insanguinate da troppi omicidi. C'è una guerra di mafia. Una volta gli omicidi a Roma venivano liquidati come regolamenti di conti, e non si parlava mai di mafia, solo di mala. Oggi non parlerei di guerra, anche perché molte indagini sono in corso. Ma alcuni omicidi sembrano avere una finalità strategica più ampia. È il caso dell'assassinio di Silvio Fanella, il tesoriere di Gennaro Mokbel, l'ex neofascista condannato per il maxi riciclaggio del caso Fastweb. Dico solo che mi riferisco ad alcuni omicidi e ad altri episodi inquietanti. Il nostro collega Lirio Abbate, che vive sotto tutela da quando lavorava a Palermo, continua a subire intimidazioni a Roma, sullo speronamento dell'auto di scorta su cui viaggiava pochi giorni fa. Le indagini sono solo agli inizi, ma già in ottobre due sconosciuti hanno lasciato un'auto rubata con pallottole e minacce a suo nome davanti all'ingresso della redazione. Leonardo Sciascia diceva che i mafiosi odiano i magistrati e i giornalisti perché ricordano. Lirio Abbate ha memoria storica, conosce nomi, date, fatti e sa collegarli al presente, per questo è visto come un pericolo dalla mafia romana. Abate è stato nel mirino pure della 'Ndrangheta, ma certe intimidazioni sono iniziate quando l'Espresso ha pubblicato i suoi scoop sui re di Roma e sui fascio-mafiosi, boss riciclatori, trafficanti di droga ed ex terroristi di destra. A Roma c'è una mafia nera. Il legame tra mafia e terrorismo nero va avanti da decenni. Per la strage del Rapido 904 è stato condannato un boss di Cosa Nostra e a custodire l'esplosivo era un neofascista. Quell'intreccio fu scoperto dal procuratore Vigna con un'istruttoria pionieristica. Le nuove indagini stanno soltanto rendendo più visibile, finalmente, lo stesso tipo di intreccio. La bomba su quel treno del 23 dicembre 1984 uccise 17 innocenti. Il politico con l'esplosivo era Massimo Abbatangelo, che fu eletto parlamentare del MSI. Il mafioso stragista era Calò, primo alleato a Roma della banda della Magliana. Oggi si tende a dimenticare che la banda della Magliana è stata un'organizzazione mafiosa a tutti gli effetti. Una mafia romana in grado di trattare con Cosa Nostra, Camorra e 'Ndrangheta. Eppure per decenni le sentenze romane hanno negato la mafia. Quando poi si è scoperto che qualche giudice di rango prendeva soldi dal cassiere della Magliana, i reati erano ormai prescritti. C'è stata paura, lassismo, incapacità e talvolta peggio anche nella magistratura. In generale è vero che in passato i magistrati e anche le forze di polizia non riuscivano a trovare prove in grado di reggere fino alla Cassazione. Oggi, però, il nuovo procuratore Pignatone e l'aggiunto Prestipino hanno saputo portare a Roma la grande capacità ed esperienza maturate a Palermo e Reggio Calabria. E anche le forze di polizia sono molto più efficaci. Ma non vorrei essere frainteso, magistrati e polizia giudiziaria oggi dispongono di tecnologie molto più moderne e utilizzano leggi approvate solo dopo il sacrificio di giudici come Falcone e Borsellino. In che senso si parla di nuova mafia? Negli ultimi anni lo sviluppo dei gruppi criminali è stato segnato dalla globalizzazione dei mercati e dalla saldatura con l'economia. Il riciclaggio, il reimpiego di capitali illeciti, le connivenze nella finanza sono aspetti caratteristici delle organizzazioni mafiose moderne. La Magliana e i terroristi neri spesso sceglievano obiettivi ricattatori. Non si svaligia una banca a caso, ma il caveat del Palazzo di Giustizia, perché è lì che si nascondono i segreti dei potenti. Oggi la mafia nera ha poteri di ricatto. Risponderanno le indagini. Di certo la storia della mafia a Roma è fatta di questo potere di condizionamento. E la politica è ancora collusa. Per una mafia economica l'omicidio è un atto estremo. Prima ci provano con i soldi. Infatti i legami con certe cricche legate alla politica sono diventati strettissimi. Oggi la corruzione è lo strumento principe della metodologia mafiosa.